Buonasera, buonasera, bentornate, bentornati al Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di ambiente un po' in tutte le sue declinazioni. In redazione Sara Milanese e Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovati tutti.
Buonasera, buonasera. Allora, i nostri contatti, quelli della diretta, ve li dico subito: diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms e Telegram, e poi abbiamo una casella di posta elettronica anche della trasmissione, che è clima@radiopopolare.it. potete continuare a scriverci anche durante l'estate, non vi risponderemo immediatamente, però voi potete cominciare a scriverci, perché insomma
ma mandateci anche delle cartoline,
ma sì, mandateci racconti delle vostre vacanze da settembre. Questo per dire che da settembre appunto è nuova stagione, tra poco ci fermiamo, la settimana prossima abbiamo l'ultima puntata del palinsesto cosiddetto invernale, anche se di inverno difficile parlare in questo momento. I contatti di Enostra invece quali sono?
Il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Invece la casella di posta ovviamente è attiva sempre, info@enostra.it. Tutti i recapiti li trovate comunque anche sul sito www.enostra.it.
Abbiamo un po' smesso di ricordarlo, che chi passa è nostra, insomma, in qualche modo fa anche un favore alla radio, ma diciamolo, dai.
Chi diventa socio o socia di Enostra, attivando un contratto di fornitura di elettricità, contribuisce a scalare un pochino la bolletta della radio, che già è un pochino più bassa per tutti quelli che si sono associati in questi anni, che già è un pochino più bassa perché abbiamo fatto un bellissimo impianto fotovoltaico sul tetto della radio, che oramai è alla terza estate, iniziata giusto oggi, perché non l'abbiamo detto, ma oggi è il solstizio d'estate, quindi
oggi è vero,
inizia la stagione anche estiva, e siamo al picco della produzione, perché proprio è il giorno in cui c'è la massima esposizione solare. Però più persone diventeranno soci e soci di Enostra, e nel momento in cui lo diventano ci dicono che sono anche ascoltatori o ascoltatrici della radio, contribuiscono a ridurla ulteriormente e tendenzialmente ad abbassarla. È uno dei tanti modi per sostenere la radio più o meno direttamente, insomma.
Allora, 54 minuti insieme a partire da adesso, e un'oretta insomma insieme per parlare come al solito di molte cose diverse. Di che cosa, caro Gianluca?
Allora, parliamo di negoziati sul clima con Jacopo Bencini, una nostra vecchia conoscenza, amicizia, diciamo così, di migrazioni climatiche interne con Andrea Membretti, e invece poi parleremo con Lara Alleluia Reis dell'impatto sulla qualità dell'aria, dell'agricoltura e di cibo. E infine, prima di salutarci, parleremo anche di un libro che si intitola Coltivare la natura, cibarsi nutrendo la terra, con il suo autore Giacomo Sartori, un libro recentemente pubblicato da Kellerman Editore.
Ma cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere che cosa è successo in questa settimana appena trascorsa, tra mercoledì e mercoledì. Questa ovviamente è la nostra settimana. Cominciamo parlando di soldi, come tra l'altro abbiamo fatto un attimo fa. La transizione è una bella cosa, infatti, ma servono i soldi, e dove li troviamo? Sempre questa vecchia domanda.
Eh sì, ma allora iniziamo a dire dove non li troviamo. Non li troviamo nei fossili, che può sembrare un'ovvietà, ma siccome periodicamente c'è sempre qualcuno che propone di aumentare la produzione nazionale, no? Come se il fatto che questa produzione fosse nazionale implicasse che fosse una ricchezza per lo Stato e i cittadini. Ecco, l'anno scorso in Italia sono stati estratti 3,4 miliardi di metri cubi di gas e 4,5 milioni di tonnellate di petrolio. Di fatto, il beneficio economico che è entrato nelle casse dello Stato diretto per le royalties, per le cosiddette royalties di estrazione, è pari a 456 milioni di euro, che sono 7 euro e mezzo a testa per ogni persona in Italia. E in un anno in cui ovviamente la spesa energetica è schizzata alle stelle, già prima della crisi si parlava complessivamente di 1500 euro a famiglia all'anno tra elettricità, gas e benzina e gasolio, a seconda di qual è il tipo di alimentazione che abbiamo per l'automobile, e nel 2022 ovviamente è stata probabilmente molto molto più alta. Ecco, di fronte a questo il beneficio è 7,50 euro.
Quindi non solo i fossili non ci portano benefici economici, ma ci costano anche un sacco di soldi in sussidi.
Sì, tra l'altro appunto, spostando i sussidi sulle fossili, probabilmente invece troviamo i soldi che ci servono. La cosa interessante è che lo sappiamo da anni, lo sappiamo da sempre, che appunto a livello globale c'è una marea di soldi che vengono spesi come sussidi alle fonti fossili, ma stavolta lo dice la Banca Mondiale, un organismo che non è che proprio esattamente tra i più schierati contro le risorse fossili. Ci sono periodicamente polemiche su come la Banca Mondiale ancora oggi a volte finanzia degli interventi sulle risorse, sulle appunto fonti fossili. Secondo un nuovo rapporto a livello globale, i sussidi alle fossili sono stati pari a 7.250 miliardi di dollari all'anno, tra diretti e indiretti. Sono 23 milioni di dollari al minuto.
E... scusa, rido perché mi vedo che tu sei lì che ti fai tutti questi calcoli incredibili.
Per fortuna non sono l'unico che fa questi calcoli, non basta ancora, speriamo di essere sempre di più. Certo. La cosa interessante in questo caso è che non solo c'è questa enorme quantità di denaro, ma questi sussidi sono regressivi, cioè vanno a premiare di più i ricchi dei poveri. E se noi fossimo preoccupati del fatto che c'è la povertà energetica, le famiglie non ce la fanno, eccetera, eccetera, allora dovremmo dare i soldi alle famiglie e non scontarli sulle risorse fossili, perché ovviamente l'effetto che si ha è che poi chi ha, diciamolo male, chi ha il macchinone e consuma tanto, ovviamente ha più benefici di chi non ce l'ha e consuma di meno.
Ah, sì. E inoltre aggiungiamo che le aziende fossili li fanno ben pesare questi soldi.
Sì, ci sono due storie interessanti su questo. La prima viene dagli Stati Uniti, dove sono stati tracciati dei movimenti, diciamo così, nascosti, segreti, perché passavano dalle aziende energetiche a enti più o meno del terzo settore, ma poi di fatto finivano a diversi politici sia locali sia statali. Pari a oltre 200 milioni di dollari, e in cambio il fatto è che questi politici hanno poi votato per supportare appunto queste aziende energetiche, per esempio per avere tariffe più alte di quanto dovuto, per operazioni di salvataggio di impianti nucleari che erano in difficoltà economiche. A Miami, per esempio, c'è stata una campagna contro il sindaco, che invece il sindaco era favorevole allo sviluppo del solare. Nonostante questa campagna, è stato comunque rieletto il sindaco, per fortuna, però appunto questo ci dice anche quanto poi c'è un intervento diretto, no? Sulle politiche, e poi non ci dobbiamo stupire di certe decisioni che vengono prese. L'altra notizia invece arriva a livello addirittura delle Nazioni Unite, e proprio in seno alla Convenzione sui cambiamenti climatici è partita una campagna per rendere più trasparente e contemporaneamente per ridurre l'influenza diretta delle aziende fossili durante i negoziati per il clima. Se ne è parlato tanto di quanti delegati di aziende fossili fossero presenti per esempio all'ultima COP a Sharm el Sheikh. Questo è uno dei temi di cui parleremo proprio con il nostro primo ospite.
E quindi torniamo al punto di partenza. I soldi contano, i soldi pesano, ma per il momento contano e pesano ancora troppo nel portare avanti le politiche sbagliate.
E per cambiare un pochino questa tendenza, perché appunto tra le altre cose sappiamo che l'1% più ricco è anche responsabile della stragrande maggioranza delle emissioni rispetto al resto della popolazione. E ci sono 100 economisti che hanno firmato un documento indirizzato al vertice che si terrà proprio domani e dopodomani a Parigi, dedicato proprio alla finanza sul clima, in cui viene chiesta l'introduzione di una tassa globale sui patrimoni. La lettera, tra le altre cose, dice testualmente che l'1% più ricco ha beneficiato dei 2/3 della nuova ricchezza globale creata negli ultimi 2 anni. Lo ripeto perché è importante. Cioè, di tutto quello che è stato prodotto in più in termini di ricchezza negli ultimi 2 anni, 2/3 di questo è andato all'1% più ricco e il 99% si è portato a casa soltanto 1/3 di questa nuova ricchezza. Questo ovviamente contribuisce al più grande aumento della disuguaglianza globale e della povertà a livello globale dalla seconda guerra mondiale. Nel nostro paese il governo ci ha messo una mano anche lui con l'eliminazione del reddito di cittadinanza, e appunto questi economisti propongono di tassare la ricchezza a partire dal 2% dei patrimoni, e questo porterebbe a una quantità tra i 2.500 e i 3.600 miliardi all'anno, che potrebbero anche aumentare se si vanno a introdurre contemporaneamente anche misure che vanno a reprimere l'evasione o l'elusione fiscale, che sappiamo essere molto sviluppata, diciamo, soprattutto tra i super ricchi. Ecco, adesso vediamo se Macron ascolta questo appello o ha in mente altro, diciamo.
Allora, tra un momento passiamo ai nostri ospiti e alle nostre ospiti, ma prima è il caso di dare qualche aggiornamento sullo sviluppo delle rinnovabili.
Allora, partiamo dalla Cina, dove peraltro in Cina a giugno ci sono state temperature record soprattutto nelle città. In Cina gli obiettivi sulle rinnovabili sono in anticipo sui tempi. C'era un obiettivo di arrivare entro il 2025 a fare in modo che la maggior parte della potenza elettrica installata non fosse da impianti fossili, ma da impianti o rinnovabili o nucleari. L'obiettivo è stato già raggiunto. Ovviamente stiamo parlando di potenza installata, non ancora di energia prodotta. Gli impianti rinnovabili a parità di potenza di solito producono meno degli impianti fossili, perché funzionano per meno ore, no? Il fotovoltaico produce quando c'è il sole, l'eolico quando c'è il vento, mentre teoricamente un impianto a gas può produrre, non sempre perché ogni tanto bisogna spegnerlo per fare la manutenzione, ma potenzialmente quasi sempre. Però ovviamente è un segnale importante, e l'altro segnale importante che arriva dalla Cina è che negli ultimi mesi c'è stata una ulteriore caduta dei costi di produzione del silicio per i pannelli fotovoltaici. Nell'Unione Europea invece è arrivato finalmente un accordo che pare definitivo sul famoso obiettivo del 42,5% di energia, e attenzione, non di elettricità ma di energia. Questo 42,5% di energia prodotta da rinnovabili significa probabilmente 85-90% di elettricità prodotta da rinnovabili entro il 2030, cioè dopodomani. Ed è impressionante, perché l'obiettivo che avevamo al 2020 era il 20%, passare dal 20 al 42 nel giro di 10 anni è abbastanza, come dire, una bella... è una maratona che va fatta al passo dei 100 metri, per capirci. Questo accordo è avvenuto a livello degli stati membri, ed è avvenuto dopo che è stata introdotta un'apertura rispetto alla possibilità di includere anche l'idrogeno prodotto dal nucleare, che è una proposta ovviamente del governo francese, che però non è chiarissimo quanto peserà nel concreto rispetto all'obiettivo complessivo. Infine, per chiudere, avvicinandoci progressivamente, arriviamo in Svizzera, quindi qua dietro. Sapete che in Svizzera si vota spesso su referendum confermativi rispetto ad alcune leggi che vengono proposte dal governo federale. Domenica si è votato su 3 referendum, uno dei quali era dedicato alla nuova legge sul clima. Hanno votato il 42% degli aventi diritto e il 59% ha approvato la legge che prevede la neutralità climatica al 2050. E anche in Svizzera lo sforzo sarà soprattutto su efficienza energetica e rinnovabili. E rinnovabili in Svizzera vuol dire soprattutto idroelettrico e solare, mentre pochissimo eolico. Ovviamente in tutto questo ci sarà un'azione specifica dedicata, tra le altre cose, agli edifici e alla sostituzione di impianti termici fossili, cioè le famose caldaie a gas, le famose caldaie a gasolio, e quindi anche in Svizzera una scelta ben precisa su questo tipo di tecnologie.
Tra pochissimo andiamo a parlare con il nostro primo ospite, che è Jacopo Bencini, l'abbiamo detto poco fa, di negoziati sul clima. Prima però, come sempre, un po' di musica.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino, no llevar papel. Pa la ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to, nobody waiting for me. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel.
Clandestino Manu Chao qui con Calypso Rose, pensa Gianluca Ruggeri, una canzone del 1998. Sembra scritta adesso per temi, per suoni, vabbè.
Siamo rimasti lì.
Siamo rimasti lì.
I temi di Genova 2001, no? Perché l'epoca è quella lì, no?
Sì. Va bene, andiamo avanti. E diamo il bentornato ai nostri microfoni a Jacopo Bencini di Italian Climate Network. Buongiorno, buonasera, anzi bentornato, ciao.
Buonasera, grazie dell'invito, è sempre un piacere.
Anche per noi. Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti era novembre, era in corso la COP27 di Sharm el Sheikh, di cui abbiamo parlato molto, un vertice che secondo alcuni è stato piuttosto fallimentare, ma che invece nella tua analisi, ci ricordiamo, aveva prodotto alcuni interessanti risultati. Partiamo da lì, se sei d'accordo ce li vuoi ricordare brevemente.
Beh sì, poco più di 6 mesi fa in Egitto abbiamo visto una COP sul clima, quindi una conferenza ONU sul clima, che non ha portato di fatto niente di nuovo in termini di obiettivi sulla riduzione delle emissioni, ma in realtà non ci aspettavamo neanche niente di che in questo senso, visto che pochi mesi prima era scoppiata la guerra, insomma l'invasione russa dell'Ucraina, con tutto il remix, no, delle politiche energetiche che ne era seguito, in particolare nell'accaparrarsi gas alla meglio da parte di tanti paesi europei per rispondere alla crisi dei prezzi. Non era arrivato niente di nuovo dal punto di vista della finanza per il clima, ossia di quei soldi che servono ogni anno sempre di più ai paesi, chiamiamolo così, del sud del mondo, per mettere in campo quelle azioni che serviranno loro da un lato per adattarsi ai cambiamenti climatici già in atto e dall'altro per ridurre le loro stesse emissioni, se non addirittura per partire con nuove produzioni, nuovi pezzi di economia che possono non produrre emissioni. Quindi insomma, da quel punto di vista era stata abbastanza deludente. Avevamo visto però una grossa vittoria politica da parte del gruppo Global South, quindi Africa, Sud America, Sud-Est Asiatico, che guidati dalla Cina in realtà e dall'India erano riusciti a portare a casa la creazione di un fondo entro COP28, quindi entro dicembre di quest'anno, su compensazione per perdite e danni dai cambiamenti climatici, un qualcosa per cui si era lottato diplomaticamente per 30 anni, non solo nelle COP ma in generale in tutti i fori possibili delle Nazioni Unite, e sfruttando anche un momento di forte debolezza politica degli Stati Uniti e una certa scomposizione degli interessi, diciamo, dell'Unione Europea, i paesi del sud si sono coalizzati e hanno portato a casa questa vittoria appunto politica molto importante, molto attesa da tanti anni, e che di fatto, diciamocelo, ha sorpreso un po' tutti, perché io avessi raccontato a Radio Popolare un anno prima che ci sarebbe stato un fondo su compensazione di perdite e danni, che detto in italiano semplice vuol dire riparazioni sulla base di responsabilità storiche per gli eventi climatici, ma avrebbero preso tutti quel passo. Invece siamo stati testimoni di questo evento epocale, che tra l'altro ha gettato le basi, viene a dire, una prima seminatura di quello che stiamo vivendo oggi a livello politico, anche già dai negoziati intermedi di una settimana fa.
Jacopo, il ciclo, diciamo così, annuale della conferenza delle parti, della COP, si concentra sul momento della COP stessa, che ha una sede variabile di anno per anno, e ha un momento importante di solito in primavera a Bonn, perché la ex capitale tedesca è anche la città che ospita il quartier generale della Convenzione ONU sul cambiamento climatico. Tu hai partecipato alla conferenza che si è svolta quest'anno dal 5 al 15 giugno, quindi si è conclusa proprio la scorsa settimana. Allora, intanto ci vuoi spiegare come vengono svolti questi negoziati introduttivi e quali sono le differenze rispetto poi alla COP vera e propria, che ricordiamo quest'anno sarà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre. Tra l'altro ho letto il tuo articolo sul sito di Italian Climate Network, italiaclima.org, per chi volesse aggiornarsi, che si intitola "Che fatica". E allora ti chiedo, perché che fatica?
Ma intanto i negoziati intermedi, almeno fino a quest'anno, erano sempre stati dei negoziati preparatori alla COP successiva, abbastanza tranquilli. Lo schema è molto simile: due settimane di negoziato, si lavora su tutti i tavoli, quindi su tutti i temi relativi all'accordo di Parigi, contemporaneamente con delegazioni di tutti i paesi. Quindi stesso schema della COP, con la differenza appunto che si tratta di un negoziato preparatorio, quindi si lavora su bozze di testi che poi auspicabilmente diventeranno accordi nella COP successiva. Si lavora lontano dalle telecamere, perché tanta stampa non viene mai, diciamo, a Bonn, lontano dalle pressioni politiche. Non ci sono i leader, non c'è una giornata come c'è sempre in ogni COP, no? di sfilata dei vari presidenti, capi di Stato e di Governo con i loro con le loro importanti dichiarazioni. Quindi di solito i negoziati intermedi erano un contesto tranquillo, dove anche noi come Italian Climate Network andavamo per capire quale sarebbe stato l'umore della COP successiva. Parlo al passato, all'imperfetto, perché questi negoziati intermedi di quest'anno in Germania sono stati di fatto una COP parallela. Io non avevo mai visto, in diversi anni ormai che seguo anche gli intermedi, un negoziato così caldo politicamente. Lo accennavo un po' prima, si ripete lo schema un po' polarizzato, se vogliamo semplificare, nord-sud, dove il sud, quindi appunto i paesi, in gergo i paesi G77, diciamo, quindi di nuovo africani, latinoamericani, sud-est asiatico e cinesi, non vogliono sentir parlare di nessun nuovo impegno, e guardate, da questi intermedi neanche sulla riduzione delle emissioni, se non in cambio di garanzie sui trasferimenti finanziari. Si è raggiunto un punto di non ritorno, credo, lo scorso anno, in termini di sopportazione, ecco, di questo gruppo di paesi che ha bisogno di finanza per il clima, veramente, per sviluppare le proprie competenze a livello universitario, a livello tecnico, a livello di tecnologie, che dal 2009, quando furono promessi 100 miliardi all'anno ogni anno in trasferimenti, e questa finanza, ecco, non è mai arrivata. Quell'obiettivo dei 100 miliardi all'anno non è mai stato raggiunto. Oggi si stima che di miliardi all'anno ne servano 4.000 per rispettare tutte le promesse che sono state scritte in questi anni sotto l'accordo di Parigi. Quindi ecco, si vive un po' questo stallo, e io mi sono sentito, di solito lo sapete, cerco di essere abbastanza oggettivo nelle analisi che facciamo con ICN, mi sono sentito di intitolare l'articolo finale di report di questo negoziato "Che fatica", perché guardate, fino a 24 ore dalla chiusura non avevano trovato un accordo neanche sull'agenda dei lavori, neanche sull'ordine del giorno di cosa avrebbero dovuto fare. Tale era il livello di scontro. Abbiamo rischiato per un capello di chiudere i negoziati intermedi senza alcun atto formale.
Come sai, la nostra trasmissione si chiama Il Giusto Clima, non a caso, ma perché siamo molto interessati alle questioni di giustizia climatica, che sono tante e complesse, ovviamente, alcune le hai anche già accennate. e che sono state messe un pochino al centro del dibattito dai movimenti per il clima, come i Fridays for Future ad esempio. Ecco, dal 2019 a oggi, quindi uscendo un pochino dall'attualità, tu vedi un'evoluzione tangibile su questi temi? In parte hai forse già risposto prima quando parlavi del fondo su loss and damage, ma più in generale, siamo ancora nel campo della discussione generale o stiamo effettivamente cominciando a fare le cose che dobbiamo fare?
Io credo che si stia entrando in un'epoca molto nuova e molto interessante, nonostante la guerra e nonostante la pandemia, in termini di politica del clima. E lo dico forse non con troppo ottimismo, nel senso che parlare di clima vuol dire prima di tutto parlare di riduzione delle emissioni climalteranti, no? Quindi andare al cuore del problema, mitigazione e riduzione delle emissioni. Ecco, da questo punto di vista non siamo allineati ancora in termini di piani dei paesi con quelli che sono gli obiettivi dell'accordo di Parigi, però due volte all'anno in questi negoziati chi come noi osserva i processi vede che si cercano di mettere in moto dei percorsi virtuosi che portino a nuove pianificazioni nazionali. Quest'anno è un anno molto importante perché è l'anno del primo inventario delle politiche, del primo global stock take, per dirlo all'inglese. Cosa vuol dire? Che sotto l'accordo di Parigi ogni 5 anni tutti i paesi coralmente, tutti insieme, esaminano gli sforzi che collettivamente sono stati fatti e in realtà anche individualmente da ogni singolo paese. Quindi di fatto è un po' la prima volta nella storia della politica internazionale forse che i paesi si danno le pagelle l'un l'altro, tra virgolette. Io credo che questo sia un processo che potrà stimolare azione, anche perché ricordiamoci che in politica e anche in politica internazionale la visibilità molto spesso traina l'azione e nessuno vuole fare figuracce, soprattutto su questo tema che è cresciuto molto dal punto di vista di sensibilità dei cittadini. In teoria i paesi dovrebbero presentare dei nuovi piani di impegni nazionali entro questa COP, dubitiamo fortemente che questo succederà in maniera importante, perché c'è ancora appunto il problema del gas e finché non finirà la guerra tra Russia e Ucraina abbiamo l'impressione che non andremo troppo avanti, però nel frattempo sono stati chiusi degli accordi importanti, per esempio sulla riduzione del 30% entro il 2030 delle emissioni da gas metano tra Stati Uniti e Unione Europea, e poi appunto a margine del tema mitigazione arrivano delle novità politiche, lasciatemelo dire, incredibili, come questa sul fondo per perdite e danni, che appunto fino a un anno fa sarebbe stata del tutto impensabile.
Senti, è inutile negarlo che una delle questioni importanti su cui quest'anno c'è stato dibattito, non solo a Bonn ma anche e soprattutto nei mesi precedenti, è il ruolo del presidente di COP28, Sultan Al Jaber, che lo ricordiamo è anche l'amministratore delegato della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi, è appunto il presidente della COP. Già in passato si è osservato, lo dicevamo prima, come spesso, no, le aziende petrolifere in generale, le aziende fossili partecipino attivamente alle COP e spesso tendono poi a rallentare processi negoziali, a ammorbidire le prese di posizioni. Ecco, rispetto a questa scelta di quest'anno che tantissimi hanno criticato, come sta andando la presidenza degli Emirati Arabi Uniti fin qui e che cosa ti aspetti in prospettiva per l'appuntamento appunto di novembre-dicembre?
Allora, sicuramente gli emiratini sono molto coscienti del problema e difatti ce li troviamo ovunque, in qualsiasi evento, in qualsiasi side event, iniziativa, conferenza stampa. Sono veramente molto presenti, lo sono stati anche a Bonn, agli intermedi, per dare un'immagine, tra virgolette, rassicurante di questa presidenza molto controversa, indubbiamente, molto controversa. C'è da dire che, e come Italian Climate Network facciamo sempre questo distinguo, è vero che alle COP arrivano tantissimi lobbisti del mondo fossile, però ricordiamoci che queste persone, pur essendo parte delle delegazioni nazionali molto spesso, come succede soprattutto per i paesi OPEC e alcuni paesi africani, però non entrano nelle stanze negoziali. Certo possono avere riunioni bilaterali con i negoziatori a qualsiasi ora, ma nelle stanze negoziali queste persone non parlano, non fanno parte del gioco negoziale vero e proprio, rimangono nell'area expo, chiamiamola così, esterna alle stanze chiuse dove entriamo solo come osservatori o come appunto delegati. La presidenza di COP28 ha lanciato dei programmi di inclusione per i giovani, insomma stanno cercando di fare un po', passatemi questi termini anche un po' forti, un po' di youth washing, un po' di green washing se vogliamo, però una regola e una novità. La regola è che ogni paese che ospita una COP ne vuole trarre grande pubblicità, e gli Emirati Arabi Uniti hanno sicuramente interesse a che questa pubblicità sia positiva, e quindi ci aspettiamo da parte di questa presidenza anche annunci e un voler spingere il processo verso annunci sulle rinnovabili, sugli investimenti in tecnologie da questo punto di vista, e non ci sorprenderebbe, ecco, vedere una dinamica di questo tipo. La novità è che, proprio visto il grandissimo scetticismo intorno a questa presidenza e alla presenza di questo tipo di lobbisti dentro il processo, l'ultimo giorno di negoziato intermedio, pochi giorni fa, il segretariato ONU ha annunciato che da COP28 per la prima volta sui pass, sui badge di tutti i partecipanti ci sarà scritto non solamente più la nazionalità, nome e cognome, questo parlo di delegazioni nazionali, ma anche per chi si lavora. Quindi questo non avrà alcun impatto per un tecnico del Ministero a Roma, dove magari avrà scritto Italy, nome e cognome, Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, avrà un impatto su chi avrà scritto Saudi Arabia, nome e cognome, Saudi Aramco, perché in questo modo i lobbisti saranno identificabili a vista nel processo.
Ti chiedo solo una battuta, perché il tempo è corso veloce. Rispetto al fatto che ovviamente quando si parla di azione climatica serve un accordo globale, e sappiamo che negli ultimi anni, insomma, questo accordo globale a volte è stato messo un po' a rischio da vicende che non hanno direttamente a che fare col clima, penso per esempio all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, o anche alle tensioni e al raffreddamento dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. Ecco, quanto hanno pesato e quanto stanno pesando questo tipo di fenomeni rispetto appunto alla necessità di avere tutti i paesi sostanzialmente d'accordo su questi temi?
Beh, è un po' un piano inclinato in realtà la vicenda climatica dal punto di vista della politica internazionale. Lo stesso Al Jaber, presidente di COP28, ha usato la parola inevitable negli ultimi giorni, cioè uscire dai combustibili fossili nei prossimi anni sarà inevitabile, e lo dice il CEO della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. Il contesto politico che citavi è più debole sicuramente oggi, per via ovviamente delle vicende geopolitiche e della guerra, è più debole rispetto alle categorie con cui avremmo potuto giudicarlo fino a un anno o due anni fa, ma adesso viviamo in uno scenario molto diverso. Prima gli accordi sul clima si facevano se Stati Uniti e Cina si stringevano la mano, come è successo nel 2015 per l'accordo di Parigi. Oggi lo scenario è molto più variegato, molto più multipolare, e conta tantissimo questa compattezza dei paesi del Global South, quindi africani insieme a cinesi, sud e latinoamericani, che riescono a portare avanti delle proposte anche molto innovative. Bisogna però capire come si possa trovare un compromesso rispetto alla necessità di ridurre le emissioni, sul tema sul quale per esempio noi come Unione Europea siamo molto forti, lo spingiamo molto, ma non riusciamo bene a uscire da questo scontro polarizzato. La vicenda politica adesso sta qui e non più tanto in quella stretta di mano tra Washington e Pechino.
Grazie mille a Jacopo Bencini, Italian Climate Network. Ricordiamo il sito vostro, italiaclima.org, dove trovate tutti gli aggiornamenti non solo sulle COP, ma in generale sulle vicende che riguardano il clima a livello globale. Grazie mille Jacopo, a presto.
Grazie a voi, a presto, buon lavoro.
Una parte considerevole dell'inquinamento da micropolveri deriva dall'agricoltura, anche in città. A confermarlo è un primo studio scientifico che è stato finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato poi da Università Bocconi, Centro Euro-Mediterraneo sul cambiamento climatico e legambiente. Lo studio si chiama INHALE, che sarebbe per Impact on Human Health of Agriculture and Livestock Emissions, che significa appunto impatto sulla salute umana delle emissioni dell'agricoltura e dell'allevamento.
E in particolare, secondo questa ricerca, a produrre micropolveri sarebbero proprio gli allevamenti intensivi che emettono ammoniaca, che poi per reazione fotochimica si trasforma in PM10. La pandemia da Covid-19, con il blocco di gran parte delle attività di trasporto industriali, ha consentito questa analisi e Fabio Fimiani ha intervistato Lara Alleluia Reis del Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico, che ha coordinato lo studio. Ci ascoltiamo l'intervista.
Che cosa è emerso alla fine di questo progetto sulle emissioni in agricoltura nella pianura padana?
I dati che volevamo analizzare purtroppo sono quelli che sono, nel senso che comunque la regione di Lombardia ci sono tante centraline, però per un progetto di data science ci servivano di più. Però analizzando i dati che avevamo, quindi i dati rispetto alla PM10, allo particolato di 10, abbiamo provato a individuare dentro questo particolato la parte che viene dall'agricoltura, cioè quando nella parte del PM10 troviamo ammonio, ok, nitrati di ammonio, solfato di ammonio, possiamo dire già che questa parte della massa totale del PM viene dall'agricoltura. Quello che abbiamo trovato e abbiamo sfruttato dello sperimento naturale del Covid è che abbiamo trovato che l'agricoltura in quel periodo lì non è scesa così tanto come il traffico, anche se è scesa di un po', però non abbiamo trovato tanta. Allora, siamo stati un po' stupiti di questa cosa, che non abbiamo trovato una riduzione grande nei secondari aerosol. Questo perché ci sono dei relazioni tra l'emissione di traffico e l'emissione di agricoltura che sono non lineare. Quindi abbiamo trovato riduzione solo molto localmente nelle stazioni di traffico, lì dove il traffico anche lui emette un po', ma molto poco, di ammoniaca, e lì agricoltura più traffico ridotto, ci vuol dire che lì quella combinazione lì molto localmente, stiamo parlando di una rappresentatività spaziale molto piccola, abbiamo visto che scende. Negli altri è rimasta più o meno uguale. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che per ridurre l'impatto dell'agricoltura non serve solo ridurre l'attività agricola, ma serve ridurre l'attività agricola più anche altri tipi di attività che emettono ad esempio NOx, ma anche SOx.
Che cosa significa percentualmente l'apporto dell'agricoltura da questa prima ricerca che avete fatto?
Allora, noi non riusciamo a dire, perché noi non abbiamo utilizzato i dati di emissione, ma di concentrazione, quindi non riusciamo a dire esattamente quanto significa. Quando andiamo a guardare dentro del PM10, nelle centraline, sono solo tre in Lombardia per cui abbiamo dati di composizione chimica, questa percentuale è molto grande, cioè la percentuale di sali d'ammonio, cioè la parte che può essere attribuita all'attività agricola, ci sono giorni che supera anche il 50% della massa totale, e in media nell'anno diciamo che è di 10 microgrammi per metro cubico, cioè già la metà di quello che è il limite proposto per della Commissione Europea, quello per il PM10 annuale, quindi già è tanto. Però questo, cioè, come dicevo io, viene dall'agricoltura più il traffico, e quello che abbiamo trovato anche sia questo progetto INEL sia gli altri è che se non lo facciamo insieme tutti e due, se lasciamo un settore fuori, non riusciamo ad ottenere risultati satisfattori. Comunque la parte del particolato secondario inorganico, quello che si può attribuire all'agricoltura, diciamo che a volte da sola solo quella parte lì supera i limiti previsto per legge giornaliero, e quando si parla del limite annuale è più o meno la metà di quello che sarebbe il limite proposto della Commissione Europea, quindi è tanto, diciamo che è proprio qualcosa che dobbiamo andare a capire, andare a studiare e a vedere, cioè serve tanto capire come mitigare questa parte delle PM10, perché è una parte importante, specialmente qua in Lombardia.
Lei ha parlato di agricoltura, ma di che parte dell'agricoltura? La zootecnia?
Sì, soprattutto la zootecnia, ma parliamo di agricoltura in generale, la zootecnia in particolare, perché della parte d'agricoltura la zootecnia ha un grande impatto, poi noi siamo andati anche a parlare, a guardare un po' certe attività che erano possibili a guardare con i dati che avevamo, ad esempio le attività di spandimento, e abbiamo trovato che in media, diciamo che se guardiamo la media dei giorni prima spandimento di liquame nei campi, e la media lo giorno stesso e lo giorno dopo, abbiamo un aumento di più o meno 2 microgrammi per metro cubico in più di PM2.5 nelle centraline che misuriamo. Quindi anche queste pratiche agricole che devono essere fatte per gli agricoltori hanno un impatto grande. Questo può essere diminuito sia riducendo la intensità agricola, ma anche con, diciamo, best available practices che si possono utilizzare, ad esempio l'ingestione nel suolo o una dieta migliore per i bestiami, eccetera, una dieta con meno, diciamo, meno azoto. Ma ci sono tante altre anche misure che si possono fare. Quindi sì, la zootecnia in particolare è la più grande parte del problema.
Insomma, un po' ce lo aspettavamo, direi, Gianluca Ruggeri. Grazie allora a Fabio Fimiani per questa intervista a Lara Alleluia Race del Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. E restiamo a parlare di cambiamento climatico, però in un modo un po' diverso. Andiamo a vedere insieme una ricerca, che è una ricerca esplorativa sul fenomeno della migrazione climatica interna nella metromontagna padana. Adesso ci arriviamo. Abbiamo in collegamento con noi Andrea Membretti, che è coordinatore scientifico di questo progetto. Buongiorno, benvenuto, buonasera anzi.
Ciao, buonasera.
Ciao. Allora, partiamo dal territorio preso in esame, l'ho scandito bene, prima l'ho scandito forte, la metromontagna padana. Che cos'è, di che territorio stiamo parlando?
Sì, stiamo parlando del territorio che, diciamo, unisce la pianura padana innanzitutto all'arco alpino e in parte anche a, diciamo, alla dorsale appenninica sud. Quindi noi facciamo un ragionamento, un riferimento a una componente territoriale mista, cioè quello che collega le grandi metropoli, la parte, insomma, più densamente abitata della pianura padana, con soprattutto il pedemonte, le prime montagne che appunto dall'arco alpino arrivano poi scendendo fino all'Appennino. Un sistema territoriale che è sempre più unificato, insomma, negli ultimi anni, e che ci sembra interessante analizzare e rappresentare nel suo insieme.
Ecco, quando si parla di migrazione climatica molto spesso si fa riferimento a quello che succederà tra 20, 30 anni, 50 anni. Siamo già al punto che la vediamo, insomma, questa migrazione?
Sì, assolutamente, ma in realtà noi, appunto, soprattutto in Europa ci illudiamo che queste dinamiche riguardino altri continenti e che a noi toccheranno fra decenni, come dicevi, ma in realtà il fenomeno è già in atto. Cioè una parte dello spostamento delle persone, di alcune fasce di persone negli ultimi anni verso la montagna, è anche legata al tema climatico ambientale. Diciamo che c'è una scarsa consapevolezza ancora di questo fenomeno in molti ambiti, in molti ambienti, però è qualcosa che ha a che fare con un futuro molto vicino, insomma, dei prossimi 5-10 anni, non dei prossimi 30-40.
Allora andiamo a vedere più da vicino un po' qual è lo scopo di questo progetto, qual è la sua durata.
Dunque, il progetto, appunto, MiClimi, che ha un sito, miclimi.it, è un progetto che è stato messo in campo da una nuova associazione che si chiama Euclipa, euclipa.it, che è l'associazione degli European Climate Pact Ambassador, cioè gli ambasciatori del Climate Pact dell'Unione Europea, italiani. E questa associazione ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Cariplo, che ha consentito durante quest'anno, perché il progetto si concluderà entro la fine dell'anno, entro l'autunno, novembre, insomma, di quest'anno, di realizzare questa attività di ricerca esplorativa, perché è la prima del tipo, perlomeno in Italia, che appunto quando parliamo di migranti climatici, come si diceva, di solito pensiamo alle isole che vanno sotto purtroppo a livello del mare, pensiamo a chi si muove per la desertificazione nel continente africano o altrove, però ecco, noi vogliamo portare l'attenzione anche su questo, non che vogliamo dimenticare gli altri fenomeni che sono anche più rilevanti in termini quantitativi. Cosa facciamo? Facciamo una ricerca, stiamo conducendo una ricerca che ha tre ambiti. Uno è l'analisi degli scenari di cambiamento climatico nella pianura padana e nell'arco alpino e nella montagna appenninica circostante, quindi innanzitutto l'aumento delle temperature, la piovosità, gli eventi cosiddetti estremi, tutto quello che è il dissesto idrogeologico, il rischio, no? climatico ambientale che riguardi appunto sia la pianura padana che i territori montani della metromontagna. Facciamo in parallelo altre due azioni, una è l'analisi degli spostamenti in atto negli ultimi anni di residenza di persone dalle principali città della pianura padana verso i comuni montani. E la terza azione è una indagine invece nelle principali città metropolitane della pianura padana, da Torino, Milano fino a Venezia, sulla propensione delle persone nel prossimo futuro a spostarsi verso la montagna e sulla loro consapevolezza di quanto è fragile climaticamente la pianura, ma anche di quanto è fragile la montagna, perché poi l'altro lato della medaglia è che analizziamo un fenomeno che comunque potremmo dire, insomma, con una battuta, se non è fuori luogo, un po' dalla padella alla brace, perché effettivamente comunque anche in montagna problemi climatici e ambientali, li abbiamo visti anche recentemente, sono molto presenti.
Partiamo proprio da questi problemi, perché appunto in montagna ci sono problemi derivanti in qualche modo dal cambiamento climatico o amplificati dal cambiamento climatico, no? Al di là delle frane, ma per esempio il fenomeno della siccità quando avviene paradossalmente ha degli impatti peggiori in montagna. C'è tutto un tema di un modello di turismo di massa, soprattutto basato sulla neve, che ovviamente è in crisi e insomma è difficile anche immaginarsi nuovi scenari. Allora, in questo, perché uno dovrebbe voler andare in montagna a vivere o anche semplicemente a frequentarla? Che tipo di nuovo rapporto va immaginato e sviluppato?
Ma guarda, noi partiamo appunto dagli analisi dei dati, dalle proiezioni innanzitutto sul surriscaldamento del clima, quindi le temperature estive. Questo è il principale push factor, no? Il fattore essenziale che spinge le persone a muoversi, perché al di là del fatto che adesso abbiamo avuto un inizio di estate, una primavera anche lì un po' strana, ma ormai ci siamo abituati a queste variazioni, comunque stiamo già rientrando pienamente nella temperatura del 21 e del 22, quindi questo è un principale fattore, cioè le persone comunque sempre più noi facciamo la proiezione che saranno spinte dal mix tra l'aumento della temperatura, l'aumento dell'inquinamento legato appunto alle temperature che crescono nei grandi centri metropolitani, a muoversi perlomeno per dei periodi di tempo. Stiamo parlando anche di migrazioni, diciamo, temporanee, che però non è il turismo, cioè non è andare una settimana o due in montagna, perché quello non ti salva, è andare 3-4 mesi in prospettiva almeno. Però, come giustamente dicevi tu, la montagna è fragile, quindi l'abbiamo visto adesso con i fatti dell'Emilia Romagna, ti vai a spostare in territori che hanno le loro difficoltà di adattamento al cambiamento climatico e ambientale. Per quello che stiamo anche indagando il livello di consapevolezza delle persone, no? Come dicevo, sicuramente lasci una situazione critica, però vai anche a trasferirti temporaneamente o definitivamente in un ambiente che ha altri problemi.
Andrea Membretti, stiamo parlando con Andrea Membretti, che è sociologo ed è anche coordinatore scientifico di questo progetto che si chiama MiClimi, che trovate sul sito www.miclimi.it. Alcuni primi dati di inquadramento sono già disponibili. Che cosa raccontano?
Dunque, noi appunto andremo a pubblicare poi tutti i nostri dati a ottobre, abbiamo fatto una primissima anticipazione 2 settimane fa, 10 giorni fa, soprattutto per quello che riguarda gli scenari. Noi, tra l'altro lavora con noi Luca Mercalli nel nostro board della ricerca, il tema della fragilizzazione climatica della pianura padana è evidente, cioè la pianura padana è un luogo che si presenta come super critico nei prossimi 5-10 anni a livello di vivibilità. Quindi certamente i dati ci dicono che andare in alcune zone montane ti esporrà al rischio magari delle siccità, dei cosiddetti eventi estremi, di dissesto idrogeologico, però il tipo di impatto sulla qualità della vita nelle grandi città della pianura padana nei prossimi 5-10 anni è diciamo molto molto più negativo. Quindi questa è la prima cosa. La seconda questione è che noi stiamo vedendo che c'è già in atto, e lo sapevamo perché c'è il filone di studi sui nuovi montanari, no? Su tutto il fenomeno dello spostamento verso la montagna. Sono già anni che si spostano delle persone, e analizzando i dati soprattutto di Milano e Torino vediamo che questo fenomeno ha un trend, anche se quantitativamente non così significativo, però in costante crescita.
Sì, allora, l'abbiamo visto anche in altri progetti che tra l'altro ti vedono tra le persone che appunto studiano questi fenomeni. Allora io ricordo ancora una volta, poi ci dobbiamo salutare, miclimi.it è il sito internet di riferimento. Andrea Membretti, ci risentiremo magari più avanti, così andiamo a vedere il report finale.
Volentieri, grazie.
Grazie, a presto, buona serata a te.
Ciao.
L'agricoltura oggi contribuisce ad alimentare la crisi climatica, oltre che quella ambientale, è per esempio responsabile di circa un quarto delle emissioni di CO2, ma è da 23.000 anni che l'essere umano coltiva e di certo non l'ha sempre fatto in questo modo, diciamo così, distruttivo. Marianna Usuelli ha intervistato l'agronomo ed esperto del suolo Giacomo Sartori, che ha di recente pubblicato con Kellerman Editore Coltivare la natura, cibarsi nutrendo la terra, con una prefazione di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food.
Lo sentirete, Sartori fa un excursus storico per sfatare alcuni miti sull'agricoltura biologica, per evidenziare invece che quei tipi di agricoltura olistici che si oppongono all'agricoltura convenzionale perché tengono conto delle interrelazioni tra suolo, biodiversità e clima, si rivelano oggi l'unica agricoltura possibile per un futuro sostenibile. L'intervista della nostra Marianna Usuelli.
In un'intervista sul libro lei racconta che è stato spinto a scriverlo anche per smentire certe dicerie sul suolo e sull'agricoltura. Quali sono?
Ma soprattutto anche sull'agricoltura biologica, che veniva presentata come un qualche cosa così poco importante, nato da qualche testa calda, mentre invece nasce dalle migliori scuole agronomiche in tutti i paesi, no? In Inghilterra con Albert Howard, ma anche in Italia il grandissimo Draghetti, che prima o poi verrà valutato. L'agricoltura biologica nasce veramente da lì, quindi si cita spesso Steiner, no? E effettivamente c'è anche quella componente, diciamo, più spirituale, mistica, però non è assolutamente né la sola né la prevalente. E poi mi sembra l'unico esempio di alternativa al capitalismo, alla distruzione, no? Che vediamo sotto gli occhi tutti, che ha funzionato, che è nata dal basso, che è stata osteggiata e è riuscita invece a imporsi, con una realtà bellissima che non ha niente a che fare con la distruzione, che rispetta l'ambiente, quindi mi sembra una bella cosa.
Quello dell'assenza di scientificità è un argomento che è sempre stato usato per denigrare, diciamo, le forme di agricoltura olistiche che tengono conto della complessità della natura e non solo degli elementi chimici. Quindi le chiederei quando è nato questo scontro, di cui parla anche nel libro, e come si è evoluto fino ad oggi?
Pensiero ecologico in agricoltura sostanzialmente nasce tra le due guerre, no? in tutti i paesi, e poi viene molto marginalizzato, osteggiato dopo la seconda guerra, dove c'è la grande virata chimica, no? E quindi la scienza si allea con l'agricoltura chimica, no? Si è separata, però è per quello che poi questo è stato un grande handicap per l'agricoltura biologica, invece adesso ritrova, però non è che lei non volesse la scienza, è che la scienza appoggiava altre vie.
C'è un paragrafo del suo libro intitolato L'ubriacatura chimica, la scomparsa del letame, in cui dice che con l'avvento della chimica sono stati abbandonati due pilastri della rivoluzione agraria, due pratiche millenarie. Di cosa si tratta?
Uno dei problemi maggiori dell'agricoltura industriale, dell'agricoltura attuale, possiamo chiamarla convenzionale o come vogliamo, è l'impoverimento di sostanza organica dei terreni. E questo lo vediamo anche noi, se andando in macchina vediamo che i terreni sono chiari perché sono poveri. E questo perché non si usa più il letame, che è stato per millenni il modo di restituire la sostanza organica che noi prendiamo con i raccolti, no? Asportiamo granella di mais o di frumento, portiamo patate, però questa sostanza organica in qualche modo al sistema ecologico dobbiamo restituirla, e i concimi chimici non svolgono questa funzione, danno gli elementi che sono essenziali per le piante, però non portano sostanza organica. E quindi lì le nuove tecnologie possono aiutarci proprio niente, perché è un problema appunto molto antico che avevano già gli agronomi greci e quelli romani, di restituire la sostanza organica.
Nel libro fa anche un interessante excursus storico sulla fertilità del suolo, sull'agricoltura. Per certi versi sembra un po' che si ripetano dei cicli di periodi di fertilità e poi degrado e infertilità del suolo. Quali sono, secondo lei, gli elementi di continuità e discontinuità che la crisi attuale che stiamo vivendo ha con quelle del passato?
Sì, fin dall'inizio l'agricoltura ha avuto questo problema del quale parlavo, di restituire quello che toglie. E per qualche decennio, per un 50 anni, diciamo un poco più, dalla seconda guerra in poi, abbiamo pensato di risolvere tutto con i concimi chimici, e ci accorgiamo che non va bene, quindi dobbiamo ritornare a una visione più ecologica, che vuol dire tener conto di tutti i fattori e non solo di quelli che noi pensiamo importanti, perché un qualsiasi campo coltivato in realtà è una porzione di natura, no? Che dove nel terreno ci sono tanti batteri, tanti lombrichi, tante interrelazioni tra organismi diversi che sono fondamentali per il funzionamento del suolo e per i prodotti che poi otteniamo.
Grazie a Marianna Usuelli per questa intervista a Giacomo Sartori, che è autore di Coltivare la natura, cibarsi nutrendo la terra. Abbiamo ancora tempo per un paio di eventi.
E a proposito degli impatti dell'agricoltura, vi segnaliamo appunto un evento che si terrà venerdì 23 giugno alle 18:30, dove Legambiente Lombardia e Cascina Nascosta, che è all'interno del Parco Sempione, illustrano la sostenibilità delle ricette del ristorante che trovate proprio a Cascina Nascosta. Legambiente infatti ha sviluppato uno strumento per conoscere la sostenibilità delle portate previste dal menù, che si chiama EcoScore, ed è un'indicazione a semaforo che dovrebbe aiutare proprio chi va a cenare o a pranzare lì a scegliere la frequenza con cui consumare determinate pietanze. L'EcoScore organizzato dalla lettera A per le preparazioni con ingredienti più sostenibili, fino alla lettera E per quelli che ovviamente sono consigliati di meno a causa proprio dell'impatto ambientale della loro produzione. Infine abbiamo un evento invece sempre venerdì 23 giugno dalle 14:30 alle 17 a Mantova, presso il bellissimo Teatro Scientifico Bibiena, che è dedicato alle comunità energetiche. Si intitola Le comunità energetiche insieme contro la crisi, è organizzato dalla Fondazione per le qualità italiane Simbola, ci saranno tantissimi ospiti, inclusa Sara Capuzzo, tutti i dettagli sul sito di Enostra.
Torniamo mercoledì prossimo con l'ultima puntata di stagione, grazie a Marianna Usuelli e Sara Milanese in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri, ciao.